Bene, mi pare di capire che ci siamo un po' tutti. Vedervi così mi crea un po' un senso, un po' di disordine. Possiamo metterci, stando distanziati, una spanna, 20 centimetri, però i ragazzi qui in punta vuol dire qui dove c'è questo segno, o comunque il paletto, i genitori leggermente distanziati, bambini che poi devono uscire per la confessione, mentre per gli adulti ci sono le due postazioni qui all'inizio che poi si moltiplicano, diventano quattro, perché la proposta è anche in modo particolare per i genitori. Bene, non vi ho ancora salutato, vi chiedo scusa, benvenuti soprattutto ai ragazzi, ma ovviamente anche ai genitori e alcune persone che vogliono vivere questo momento di penitenziale, di dire ci mettiamo con il cuore sinceramente davanti al Signore e ci chiediamo che tipo di cristiani siamo e dove dobbiamo andare. Anche se per voi, per i 25 ragazzi e ragazze, questa è una festa nella festa. La festa che stiamo vivendo a Bornato, ormai penso che lo sappiate tutti, sono le cosiddette feste quinquennali. Vuol dire ogni 5 anni a Bornato, dal 1951, vengono celebrate solennemente in una settimana in cui il quadro della Madonna della Zucchella, che è giù nel piccolo santuario, viene portato, intronizzato, messo come su un trono in alto. Questo quadro della Madonna Zucchella riceve da parte nostra quella devozione, quell'attenzione, quella preghiera, quello stare con Maria perché ci protegga e soprattutto ci porti a Gesù. Vedete che la mano Maria ha il dito puntato a Gesù, perché è Lui alla fine che dobbiamo arrivare. Dentro queste grandi feste, che poi a un certo punto nel 1946, 75 anni fa, hanno terminato di costruire quel piccolo santuario che abbiamo. Quinquennali, cominciato nel 1951, 46 più 5, 51. Poi hanno detto, ma l'uno lì ci sconfonde le idee, e hanno ridotto a 4. C'è stato un anno che hanno detto facciamolo un anno prima e così facciamo. 1990, 95. 2005, 2000. Quest'anno la pandemia ci ha riportato di per sé agli anni giusti, sono esattamente 70 anni da quando nel 1951 si è cominciato con queste feste. Dentro questa festa c'è la grande festa del perdono come felicità di Dio, oltre che nostra. Dio è felice di poterci perdonare. Con voi pensavamo di poterlo fare l'anno scorso, in maggio. Poi abbiamo detto non si poteva neanche uscire di casa, c'era un grande pericolo, c'era il virus. Lo facciamo più avanti, poi ottobre, se forse la data giusta, no, che è tornato di nuovo l'ondata del virus. Abbiamo detto lo facciamo a febbraio, c'era già la data, verso il 21 qualcosa di simile, no? Niente, sospendiamo ancora. E quindi le facciamo, è anche una bella opportunità di dire dentro le grandi feste di Bornato, della Madonna, della Zucchella, noi viviamo la grande festa, che è una festa anche quella, del perdono, dove la felicità di Dio è proprio quella di perdonarci. A vivere queste feste quinquennali sono qui ad aiutarci due sacerdoti che non operano negli oratori, nelle parrocchie, fanno i funerali, però non più di tanto, perché loro hanno un altro compito, che è quello di aiutare nelle parrocchie a tornare a Gesù. Si chiamano missioni parrocchiali, un po' lunghe da spiegarvi. Cioè aiutano, qui, sono qui per questa settimana qui proprio, e già hanno cominciato sabato sera, poi domenica, poi ieri mattina, questa mattina e ieri sera, vedete padre Alberto, eccolo qui, e padre Dino. ci manca un padre di cui non so il nome perché gli è morto
David,
perché gli è morto il papà, lui è spagnolo e quindi in questi giorni è tornato dalla mamma in Spagna, proprio a Madrid. Ho detto tutto più o meno, sì. Ci mettiamo in piedi e cominciamo con un canto che dà il senso perché noi siamo qui, perché abbiamo un amico. Oltre ad avere un amico che è Gesù, abbiamo anche una mamma, e la mamma è Maria. Io ho un amico che mi ama. Io ho un amico che mi ama, il suo nome. Il suo eterno amor, che ti ama col tuo eterno amor. Abbiamo un amico che ci ama, il suo ama, che ci ama. Noi abbiamo un amico che ci ama, il suo nome è Gesù. Che ci ama col suo eterno amor. Che ci ama col suo eterno amor. Noi abbiamo una mamma che ci ama. Noi abbiamo una mamma che ci ama. E la mamma di Gesù, che ci ama col suo eterno amor. Che ci ama col suo eterno amor. Insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vogliamo che questa preghiera, queste parole qui, abbiano adesso ad aiutarci a vivere un po' di tempo proprio bene con il Signore. O Dio nostro Padre, che sei sempre buono nel perdonare, donaci il tuo Spirito Santo perché io possa riconoscere i miei peccati e confessarli con umiltà. Perdonami se qualche volta mi arrendo al peccato e donami un cuore grande per servirti come tu vuoi, nella gioia e nella pace. Amen. Voi al catechismo avete già incontrato Gesù che a sua volta incontra delle persone. Conta delle persone e tante volte queste persone qui sono ammalati, li guarisce. Qualcuno gli chiede, aiutami in questo, ho il mio figlio, la mia figlia ammalata, vieni perché c'è bisogno. Però la maggior parte delle volte Gesù li incontra per dire a loro, ti sono rimessi i tuoi peccati, perché per questo è venuto Gesù. Voi avete già conosciuto questo racconto di Zaccheo? Avete già conosciuto il racconto del paralitico che glielo portano le gambe, no, non riesce a muovere le gambe, le braccia, e dice ti sono rimessi i tuoi peccati, la parabola del padre buono. Adesso padre Alberto legge per noi uno di questi brani, l'incontro di Gesù con Zaccheo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Qui viveva un certo Zaccheo, era un capo degli agenti delle tasse ed era molto ricco. Desiderava però vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva. C'era molta gente attorno a Gesù e lui era troppo piccolo. Allora corse un po' avanti e si arrampicò sopra un albero in un punto dove Gesù doveva passare. Sperava così di poterlo vedere. Quando arrivò in quel punto, Gesù guardò in alto e gli disse: Zaccheo, scendi in fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo scese subito dall'albero e con grande gioia accolse Gesù in casa sua. I presenti, vedendo queste cose, si misero a mormorare contro Gesù. Dicevano: è andato ad alloggiare da uno strozzino. Zaccheo invece, stando davanti al Signore, gli disse: Signore, do ai poveri la metà dei miei beni, e se ho rubato a qualcuno gli restituisco 4 volte tanto. Allora Gesù disse a Zaccheo: oggi la salvezza è entrata in questa casa, anche tu sei un discendente di Abramo. Ora il figlio dell'uomo è venuto proprio a cercare e a salvare quelli che erano perduti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Vi sedete? È un brano del Vangelo molto affascinante. Gesù che entra in Gerico, ha fatto il deserto. Questa città qui, qualcuno dice che è la più antica città del mondo, hanno trovato degli scavi enormi. Quando si va in Terra Santa, si va a Gerico, si vedono anche questi. E là c'è un personaggio che però è un po' uno strozzino ritenuto dalla gente. E Gesù chiede che lui abbia a scendere, ma soprattutto poi si conclude dicendo: io sono venuto per questo, a cercare, a salvare quelli che erano perduti. Ecco, noi siamo perduti? Probabilmente no. Però dentro c'è un qualcosa d'altro che adesso affidiamo a un breve filmato, perché noi ogni volta che scegliamo il male, alla fine roviniamo noi stessi, perdiamo noi stessi. Perduti di fronte all'amore del Signore, mai. Però rischiamo un po' di perdonarci. Allora adesso Samuele ci fa sentire...
Dossier Catechi.
Vai, vai.
Questa presenta. Che cos'è bene? Che cos'è male? Che grande domanda. Non è facile dare una risposta breve, unica e sempre valida. Non è facile capire davanti ad un bivio qual è la scelta migliore. Non è facile comportarsi bene seguendo regole e buoni consigli. Nelle prime pagine della Bibbia si racconta di Adamo ed Eva, che non diedero retta a Dio, l'autore di ogni bene. E poi di Caino, che invidioso di suo fratello se ne sbarazzò uccidendolo. La storia degli uomini è segnata da scelte sbagliate che fanno crescere il male nel mondo. Basta guardare il TG, ovunque violenza, terrore, povertà, abbandono. Eppure il male può essere fatto da tutti, con le proprie scelte e il proprio comportamento. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo essere violenti o rispettosi, scorretti o corretti, egoisti o generosi. Un animale che aggredisce un essere umano non è malvagio, non può che seguire il proprio istinto. Noi invece siamo liberi di scegliere. Ci rendiamo conto delle conseguenze dei nostri gesti e possiamo limitare passioni, istinti e tendenze negative che aumentano il male dentro e fuori di noi. Mosè diede al suo popolo 10 comandamenti che lo guidassero verso il bene. Non sono regole troppo alte, lontane o complicate, le abbiamo già scritte nel cuore. Come dal cuore, secondo Gesù, vengono le intenzioni cattive che rovinano la vita. Esse ci portano a tradire, a insultare, a rubare, a sporcare, a usare violenza verso gli altri. Per scegliere sempre il bene, Gesù ha un segreto. È il suo rapporto con il Padre che lo fa pieno d'amore. L'amore lo rende capace di accogliere, aiutare, perdonare. L'amore è più forte di ogni nemico e di ogni male. L'amore può cambiare il mondo e rendere buona l'umanità.
Ed ora di Gesù ci parla Padre Alberto.
Che pretesa. Ciao. Ciao. Siete svegli? Io vi tengo qui solo un'oretta, un'oretta. Allora, già detto delle belle cose Don Andrea, il vostro parroco, e poi c'è questo video, adesso io come faccio a gareggiare con le immagini? Andrea, mi hai fregato, va bene. No, io devo solo dirvi alcune cosette, non vi faccio nessun grosso discorso, ma ci facciamo aiutare, per capire bene questo sacramento del perdono, da 3 immagini. La prima è questa, però prima di arrivare a queste 3 immagini vorrei richiamare con voi questa parola, perdono. E voi riceverete per la prima volta il dono del perdono. Pensate un po' già a questa espressione, dono del perdono. Bella sta parola, vero? Perdono, per un dono. Ma dunque se è un dono, anzi un dono per, no, per un dono. Questo significa che il dono, qualsiasi dono viene da che cosa? Da dove viene il dono? Mi dite qualcosa? Da dove viene un dono? Da chi, ad esempio? Dai, vi facilito. Chi fa un dono? Chi? Come? Chi vuole regalare? Dunque, se io ti voglio regalare qualcosa è perché ti voglio bene. Quindi ogni dono viene da chi vuole bene. Dunque noi potremmo dire viene dall'amore. Ora, l'amore ha 1000 doni. Soprattutto quando pensiamo che Dio è amore. Sì, noi diciamo che Dio è amore, ma non possiamo neanche immaginare quest'amore. Ma sicuramente se Dio è amore, ci sono un fracco di doni che vengono da Dio, ma c'è un dono particolare tra questi doni, che potremmo dire è l'apice, cioè è un super dono, è il perdono. Cioè vuol dire che Dio, attraverso Gesù, ci ama anche là dove noi non meritiamo amore. Questo è il perdono, no? Noi facciamo qualcosa che va contro l'amore, Dio, attraverso Gesù, ci fa capire che Lui ci vuole cambiare, ci ama anche lì, perché amandoci noi, così, che solo l'amore ci cambia, bello. L'altra cosa che invece voglio dire, mi rifaccio a quella cosa di Gesù, a quella l'ultima cosa che abbiamo sentito di Gesù, anzi, c'è stato detto che noi abbiamo ricevuto i comandamenti, vero? Il popolo ebreo ha ricevuto i comandamenti da Mosè. Più di 3000 anni fa Mosè ha ricevuto questi doni e li ha consegnati al popolo. Questi comandamenti sono validi ancora oggi. Non fare questo, ovvero non fare quest'altro, Ma tutti i comandamenti sono riassunti in un solo comandamento. Ed è il comandamento che ci ha consegnato Gesù. Gesù l'ha consegnato durante l'ultima cena ai suoi apostoli. E oggi lo riceviamo noi. Sapete qual è questo comandamento? È chiamato anche il comandamento nuovo.
Voi lo sapete, ma adesso forse trovate un po' di difficoltà. Amarci l'un l'altro, bravissima, ti chiami? Rebecca, ma tu hai un nome biblico, solo tu potevi dare la risposta. Amatevi, dice Gesù, quello che ha detto Rebecca, al plurale, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ma pensate un po' cosa dice Gesù. Dice mica amatemi, io vi ho amato, amatemi. No, dice amatevi. Però per amarvi come Dio vuole, e lui è l'amore, guardate me. E Gesù come ci ha amati? Fino al dono della sua vita, fino a morire. Hai detto bene. E tu ti chiami? Anna, un altro nome biblico, insomma. Tu sei la mamma della Madonna. No. No, vabbè. Ok, va bene? Allora, tutti i comandamenti, quando noi facciamo l'esame di coscienza, poi lo vedremo, vengono richiamati i comandamenti, però non dimentichiamo questa cosa, che tutti i comandamenti sono come presi dentro da questo grande comandamento, che è amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Per di più, questo comandamento, e finisco qui, ne esprime un altro, che ci fa capire perché no, ci fa capire quello che noi siamo come comunità. Siate una cosa sola, perché il mondo, questo è difficile, creda. Se noi ci amiamo, anche chi non crede può credere. Noi ci amiamo perché abbiamo creduto che Dio è amore. Se noi ci amiamo, diventiamo una cosa sola e anche gli altri possono credere che Dio è amore. Noi dobbiamo essere come un ponte talvolta, no? Dobbiamo accogliere l'amore, ma poi essere un ponte per portare l'amore agli altri. Stop. Torniamo sul perdono. Tre immagini. Zaccheo. Don Andrea ha già detto molte cose. Adesso io commento solo delle frasette per ogni immagine. Sono tre le immagini di quei racconti di cui voi conoscete già la storia. La storia di Zaccheo la conoscete e qui viene sintetizzata con questa frase. Zaccheo, non ho gli occhiali. Zaccheo, scendi, vengo a casa tua. Oh, sì. Gesù ha detto questo, lui stava sull'albero, era piccolo, no? Piccolo di statura, vero? Avete sentito? Secondo me questa cosa del piccolo di statura significa anche un'altra cosa. Era piccolo dentro. Perché come lui era uno strozzino, eh? Vabbè, era uno che rubava, in poche parole. Avete rubato voi? No, non ditelo qui. Lo dite. Non ditelo, adulti, al confessore. E, ecco, lui si era arricchito, probabilmente era anche un avaro, secondo me era anche avaro. Cosa vuol dire avaro? Una persona avara è uno attaccato alle cose, ai soldi, a quello che possiede, no? Uno più ha, e se tu ti attacchi alle cose ti distacchi dagli altri, vero? Non sei più interessato agli altri. Secondo me, ma questo è certo, Zaccheo era un infelice. Aveva tanti beni, rubacchiava, metteva da parte, stava bene, ma era infelice. Sente parlare di Gesù, capisce che Gesù, intuisce che Gesù può essere la molla per cambiare. Lui ha voglia di cambiare. Quando uno è triste e si accorge di essere triste, dice, non posso continuare a vivere così. Ecco, Gesù è la chiave giusta. Gesù lo vede, ma finisco adesso, e dice, scendi, voglio venire a casa tua. E Gesù è andato a casa sua, ma secondo voi questa frasetta, voglio venire a casa tua, cosa vuole dire? Cosa può dirci? Gesù vuole venire a casa mia. Dove vuole venire Gesù? Nel nostro cuore. Brava Rebecca. Ma ti ha messa qui apposta per... Così io ti sento, No, ma siete tutti bravi, E che Rebecca mi fissa e dice, devo dare io la risposta per tutti, Quindi. Questa frase dice che Gesù vuole venire nel nostro cuore. Perché ecco, questa è la cosa che volevo dire a voi e anche a me. Perché tutto si gioca, no? Ragazzi, bambini, si gioca nel nostro cuore. Quando pecchiamo, cioè quando facciamo qualcosa che va contro l'amore, tutto parte dal cuore.
prendiamo una decisione. Dire il cuore significa dire il luogo dove io prendo delle decisioni, il luogo della mia volontà. Potremmo dire che nel cuore, inteso come ne sto parlando ora, c'è anche l'intelligenza, una certa intelligenza che io non vivo bene. Prendo una decisione sbagliata. Così il perdono, se il male parte dal cuore, anche il perdono deve arrivare al cuore. E Gesù vuole arrivare al cuore. Gli adulti usano un'altra parola, ragazzi. La parola, una parola bella spessa. Coscienza. Il perdono deve arrivare nella coscienza, nell'anima, nel cuore. Deve toccare la tua volontà, la tua intelligenza, vero? Ecco, questa è la prima cosa. Seconda immagine, finisco qui, ho già fatto tutto, adesso sono rapido. Qui c'è il paralitico. Oh, ma questa è mica facile, ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati e cammina. Caro Don Andrea, tu ne hai scelto uno un po' tosta, E questo paralitico stava nel letto, vero? È stato portato da alcuni amici da Gesù. E questi amici chiedevano per lui la guarigione. E l'ha guarito Gesù. Però quello che è interessante per noi è questa frase. Che prima di guarirlo, Gesù gli ha detto: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora, adesso io non faccio, devo essere breve perché sono già lungo. Sapete cosa ci sta dicendo Gesù? Ci dice questo. E forse questa cosa la capiscono soprattutto i vostri genitori, i vostri nonni. Che la malattia più grave dell'uomo non è la malattia fisica, anche se avere una malattia fisica non è bello, certamente. Però la malattia più grave è avere dei peccati. È non vivere nell'amore, essere cattivelli, essere monelli, questa è la cosa più grave. E l'altra cosa che questa immagine ci dice, questa guarigione dai peccati del paralitico, ci dice che ogni uomo, ogni donna, ogni creatura, ogni persona è segnata dal peccato. E c'è anche una cosa più grossa che dico, se la capite bene, ma la capiscono i grandi. Il peccato è un mistero e provoca anche quel male che è il male fisico. C'è la malattia, così come c'è la morte, perché all'origine c'è un mistero del male. Ma questa è troppo grossa. Allora, Gesù dice al paralitico: ti sono rimessi i peccati, perché Gesù sa che il peccato è la più grave malattia. Il peccato, vivere nel non amare, è ciò che ci appesantisce. Quando noi, voi non fate grossi peccati, bambini, piccole mancanze, però questo lo capite. Quando dite una parolaccia a qualcuno, fate stare male chi si sente dire le parolacce, ma state male anche voi. Questa è la malattia. E la parolaccia crea inimicizia, crea rabbia, separazione dall'altro. Pensate quante cose. E questo ci fa star male. Questa è già una malattia grave. E questa malattia del peccato talvolta provoca anche le malattie fisiche. Noi grandi forse lo sappiamo, che tante malattie fisiche dipendono dalle malattie morali. Bene, basta così? Stop. L'ultima immagine. Qui ci vorrebbe davvero, ci vorrebbe un discorso intero. Qui c'è il padre, lo vide commosso di contro incontro e lo baciò. Siamo nella parabola del figlio al prodigo, vero? La storia di quel figlio che ha chiesto i beni al padre, poi è andato a sperperarli, però poi non aveva più niente, ha deciso, no? Ha guardato dentro di sé ed è tornato a casa. Allora, qui l'accento va messo sul Padre, neanche su Gesù. Gesù è figlio del Padre Celeste, vero? Quindi il perdono ce lo dà Gesù, ma il perdono parte dal Padre. Gesù, con questa immagine, vuole dirci che Dio è Padre e che il Padre ci ama sempre, sempre, sempre. Siamo noi che non amiamo Dio il Padre tante volte. Allora, con queste immagini di questo abbraccio, di questo Padre che è lì, che accoglie, vuole dire una cosa, che quando noi viviamo nel peccato, quando noi non amiamo, non è vero che Dio scappa, non è vero che il Padre ci abbandona, no. Il Padre è la sorgente dell'amore, per questo è venuto Gesù, che è suo figlio, e Gesù si manifesta solo come amore. Il Padre non ci abbandona mai, questa è una cosa che noi grandi dobbiamo tenere presente, anche voi però che siete piccoli. Quando sbagliamo, Dio è ancora lì, il Padre è lì con noi. Però se noi pecchiamo con la volontà, se noi pecchiamo con il cuore, siamo noi che ci allontaniamo. Siamo noi che non riusciamo più a capire di essere abitati dall'amore del Padre, dall'amore di Gesù. Per questo Papa una frase molto semplice ma molto bella. Dio, il Padre, Dio, il Figlio Gesù, sempre ci perdonano. Siamo noi che non abbiamo il coraggio sempre di chiedere perdono per i nostri sbagli. Va bene? Questa è un'altra bella cosa che dobbiamo custodire nel cuore. Mi fermo qui, va bene? Okay. Adesso facciamo un piccolo esame di coscienza. Ecco, l'esame di coscienza lo facciamo proprio insieme, io lo leggo, poi non so se riesco a dire qualcosa, ma c'è poco da dire, perché Don Andrea ha già fatto le cose ben fatte, quindi che devo fare? Mi ha tolto il diritto della predica, insomma, sull'esame di coscienza. Allora, facciamo questo piccolo esame di coscienza. Allora, la prima parte, ci sono tre schede. La prima scheda, faccio il mio piccolo esame di coscienza e mi penso in rapporto con il Padre, con Gesù. Allora, qui viene detto prego al mattino e alla sera, prego, ho un rapporto con Gesù, mi fido di Gesù, quando mi alzo al mattino magari mi ricordo che la mia vita viene da Lui, viene dal Padre, che nella mia vita c'è l'amore di Gesù. Colui che vuole il mio bene, questo posso pregare anche alla sera, però è anche bello pensare che durante la giornata ogni tanto, no? Penso che la mia vita è in Dio, è nell'amore di Dio. E magari faccio anche una preghierina, Ho fatto merenda, sto per ricominciare per la quarta volta i compiti, perché da quando ci si alza fino a sera, vero, sempre si studia, vero? Quasi. E dico, dai, adesso dico un bel Padre Nostro, così faccio l'esperienza di sentire il Padre vicino a me, Gesù vicino a me. Ok. Partecipo sempre alla Santa Messa la domenica, seguo con attenzione le letture e l'omelia. Questo è per il vostro papà e mamma, I vostri genitori. Voi andate all'Eucaristia, non ditelo qui. Allora, per me la questione è questa, si pone in questi termini. Quando arriva venerdì, voi dovete dire a papà e a mamma, allora, come organizziamo la domenica? A partire però dal sabato pomeriggio, come ci organizziamo? Dunque, quando andiamo a messa? No? Papà e mamma magari dicono, è domenica, andremo in bicicletta, andremo sul lago di Garda. Dove andiamo a messa, voi dovete dire? Vero che fate così voi? No, sono i vostri genitori che vi dicono prima di tutto andiamo a messa, Funziona così? Rebecca non dire niente? Va bene. Poi qui c'è una cosa grossa, va bene. Ho bestemmiato, cioè talvolta a noi capita qualcosa che non ci va, che non ci garba e ce la prendiamo con Dio, Ma questo capita a noi adulti. Durante gli incontri di catechismo, il catechismo è il momento nel quale io apprendo delle cose su Gesù, imparo qualcosa per amare di più, imparo delle cose non solo per sapere delle cose su Gesù, per averle qui. Faccio catechismo per imparare Gesù e averlo qui, Durante il catechismo sono attento, oppure sono svogliato, magari disturbo, ok.
Ho paura, mi vergogno di dirmi cristiano. Voi siete cristiani? Sì. Siete stati battezzati, certo. Ecco, state facendo questo cammino nella fede. Prima scheda, allora la prima scheda mi ha aiutato a pensare come io vivo il mio rapporto con Gesù, con il Padre, perché Gesù è venuto a darci il Padre. Va bene? Seconda scheda. Posso pensare di fare l'esame di coscienza avendo come riferimento le altre persone. Noi siamo chiamati a vivere la carità, a vivere l'amore, quindi ci interessano gli altri. Però non sempre noi ci comportiamo bene con gli altri. Siamo tutti fragili, io per primo. Allora, alcune domandine. Ho obbedito ai miei genitori, ai nonni, agli insegnanti? Li ho rattristati? Ho risposto malamente? Ecco. Sono cose che sapete, eh? Litigo con i miei fratelli o sorelle? Nel gioco mi arrabbio facilmente? Ho litigato? E mi lascio prendere talvolta dal nervosismo? Vedete, sono tutte dei peccati, delle mancanze, vero? Non sono cose grosse, eh? No, non sono cose grosse. Però, vabbè, anche le cose piccole, se non sono vissute nell'amore, ci fanno male. Eh? E poi talvolta le cose piccole diventano grandi. Sono invidioso o geloso degli altri o delle cose che hanno? Ecco questo, eh? No, ma non essere gelosi. Pensate a quello che dicevo di Zaccheo. Zaccheo era un uomo triste, aveva tante cose, ma era triste, infelice. Quando noi siamo invidiosi, gelosi, diventiamo delle persone tristi. Eh? Non capiamo più che cos'è la vita. Invece ciascuno di noi deve pensare ai doni che ha ricevuto da Dio. Ho rubato qualcosa? Beh, se ho rubato, ho restituito? Sono generoso con gli altri? O penso solo a me stesso? Ecco, la generosità, vedete, chi è segnato dall'amore è aperto sugli altri, no? Rispetto la natura e gli animali? Va bene. Ok, terza scheda. Ecco, quindi, rapporto con Dio, rapporto con il prossimo, con gli altri. Poi qui c'è una scheda particolare, la mia chiamata a diventare particolarmente buono, buona. Ecco, non si tratta solo di rispettare Dio, i fratelli, ma si tratta di crescere nell'amore. E si cresce nell'amore anche facendo il proprio dovere. Studio? Sì, qui non c'è problema, tranquilli. E sto attento a scuola? Certamente. Adesso c'è la DAD. Avete fatto la DAD? Sì, quindi siete stati attenti di sicuro. Compio sempre il mio dovere anche se nessuno mi obbliga? Questo è forte, eh? Imparare il dovere. Anche voi dovete imparare la responsabilità. Noi adulti non sempre siamo responsabili. Pensate che anche l'amore, Gesù dice, vi do un comandamento, amatevi. Anche l'amore Gesù ce l'ha consegnato come un dovere. Perché? Perché ci ha dato un comandamento come un dovere? Ci ha dato l'amore come un comandamento? Perché l'amore fa bene e Gesù vuole il nostro bene, per questo ce l'ha comandato. Perché Gesù vuole la nostra felicità. Ecco, nella vita talvolta dobbiamo sentire il dovere, nell'amore, nel fare bene le cose. Voilà. Aiuto in casa a tenere in ordine e sono disponibile o sono pigro e musone. Mamma mia, penso alla mia stanza. Un disastro. Va. Dico bugie o sono sempre sincero? Ho fatto discorsi cattivi? Ho detto parolacce? Le parolacce dicono un po' che siamo maleducati, però se poi le parolacce le diciamo davvero in maniera cattiva agli altri, facciamo davvero del male. Eh? Sì, con le parole noi possiamo fare del male. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. Offendere gli altri è una cosa che non piace a Dio. La piccola bugia può anche passare talvolta. Ah, non l'ho detto, eh? ma le parolacce no.
Cerco di migliorarmi o mi accontento? Ecco, bello questo. No?
Noi possiamo crescere, abbiamo dentro tante cose belle, dentro nel nostro cuore, nella nostra anima, abbiamo l'intelligenza, possiamo crescere. Ai vostri genitori io direi dobbiamo crescere in umanità. Crescere in umanità significa crescere nelle nostre relazioni con gli altri. Va bene? Tanti auguri, Accogliamo davvero l'amore del Signore questa sera, accogliamolo soprattutto come perdono, come superdono, dono che ci dà pace, che ci dà salvezza.
Ci prepariamo alla confessione attraverso questo canto, chiediamo scusa al Signore, noi bussiamo alla porta del suo cuore, sappiamo che ci ama. Tutti insieme.
Al Signore ci bussiamo, alla porta del tuo cuore siamo. Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti dell'amore un ristoro. Così la foglia quando è stanca cade giù, ma poi la terra ha una vita sempre in più. Così la gente quando è stanca vuole te, e tu, Signore, hai una vita. La strada del tuo amore siamo qui. Scusa, Signore, se ci vedi solo allora del perdono ritornare a te. Così la voglia quando è stanca. Ha una vita sempre in più, così la gente quando è stanca vuole te, e tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più.
Ecco, adesso siamo in tanti sacerdoti, Don Vittorino confessa gli altari di Santa Margherita, gli adulti, Don Elio confessa gli adulti all'altare della Madonna di Lourdes, Padre Alberto confessa i bambini e li mandano i catechisti e le catechiste, Padre Dino e anch'io mi metto là dietro. Rebecca, sali da Padre. Un po' il compito anche di farci meditare ancora sulla parabola del Padre Buono.
Vangelo che ci racconta di un altro episodio, proprio per farci capire quanto abbiamo bisogno anche noi, non solo di riconoscerci che magari abbiamo sbagliato in qualche cosa, ma sicuramente che abbiamo bisogno di essere abbracciati da una persona. E questa persona è Gesù che ci aspetta nell'attesa in cui noi ci confessiamo. Gesù raccontò anche questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse a suo padre: «Padre, dammi la mia parte di eredità». Allora il padre divise il patrimonio tra i due figli. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane vendette tutti i suoi beni E con i soldi ricavati se ne andò in un paese lontano. Là si abbandonò a una vita disordinata e così spese tutti i suoi soldi. Cerchiamo un attimino di capire che cosa dice il brano. Intanto i personaggi è Gesù che racconta ai suoi discepoli o che racconta alla gente. Però che cosa racconta? Intanto c'è un uomo, sicuramente un padre, un papà. Che ha? Quanti figli ha in questa parabola? Questo padre quanti figli ha? Due. Non è il bagno, vero? Due. Il più giovane vuol dire che c'ha un grande e un piccolo, non so gemelli, anche se anche i gemelli sono, c'è uno più grande e uno più piccolo. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la mia parte di eredità. Voi sapete che cos'è l'eredità? Chi è che me lo sa dire di voi che cos'è l'eredità? È una cosa grossa, eh? A volte sono pure problemi l'eredità, però che cos'è l'eredità? È qualcosa che riceviamo da chi? Da qualcun altro. E questi qualcun altro che sono? Gli amici? No, chi sono? I parenti, i cugini, i nostri genitori, o Rebecca sempre, ma che... Allora, i nostri genitori o comunque veramente i nostri cugini, i nostri parenti. E in genere questa eredità si chiede quando magari purtroppo capita e capiterà che i nostri genitori o qualche cugino o qualche parente viene a mancare, muore. E dunque noi ereditiamo qualcosa che hanno lasciato gli altri per noi. In questo caso il padre divide il patrimonio. Il padre non sta morendo. Il padre non è morto. Perché doveva dividere le cose che ci aveva? Però questo giovane figlio gli dice: dammi tutto quello che mi merito. Cioè io, mi spetta a me perché è mio. Un giorno toccherà a me. Perciò quali sono? Che cos'è che già non ci fa suonare bene? L'ha detto prima il padre. Ci impossessiamo di cose che magari non sono nostre. O vogliamo attaccarci a qualcosa. O vogliamo vivere quello che ci piace a noi. Però il padre non dice di no, perché il padre gli vuole talmente bene a sti figli che gli dà tutto quello che vogliono. Perciò vende i suoi averi e li dà. Una parte al figlio grande, una parte al figlio piccolo. Il figlio però che cosa decide? Di andarsene di casa, di sperperare, di fare di quello che di tutti i soldi che gli è stato dati, di tutti gli averi che ha ricevuto, di andarsene di casa. E dunque, come ad esempio io mi prendo tutti i soldi di mia mamma e di mio papà e me ne vado in un viaggio, mi faccio una tournée. Dopodiché questi soldi che fanno? Finiscono oppure no? Se uno lavora poi finiscono prima o poi, no? A meno che li metti in banca, però poi devi digiunare, no? Allora questo figlio vende tutto, però arrivato a un certo punto rimane senza soldi, rimane senza niente. E lì comincia già a pensare qualcosa. Andiamo avanti e ascoltiamo l'altro pezzo della storia. Forse vedete qui in questa figura c'è il figlio giovane che chiede, abbiamo detto prima, che cos'è che chiede al padre? Rebecca, sicuramente lo sapete, l'eredità, giusto? Perciò chiede dei soldi, stava bene, non è che era proprio un poveraccio di strada, eh? In questa immagine che cosa vedete? Chi è che mi aiuta a vederla insieme? Perché io sono ciecata, nonostante che ho gli occhiali, però non ci vedo. Perché mi si appannano con questa mascherina. Qual è l'immagine che vedete? Dai, la voce ce l'avete. Qual è l'immagine? Cosa vedete? Mi devo preoccupare? Ecco, c'è un padre che gli dice: no, aspetta, non andare, non te ne andare. Perciò c'è la preoccupazione di suo papà. È preoccupato suo papà o no? Oh. E come mai si preoccupa di suo figlio? Pensate che lo perde. Pensate che quando noi facciamo delle cose che non vanno bene al nostro papà che sta in cielo, lui reagisce alla stessa maniera, cerca di tirarti per trattenerti, però ti lascia libero, perché in questo caso il figlio se ne va. Perciò non è che ti incatena, ti dice: fai quello che vuoi, però sappi che io ti voglio bene, che io non ti voglio perdere. A volte ci capita che siamo così con Dio, ci allontaniamo. Lui ci vuole afferrare con il suo amore, dandoci tutto, e noi invece diventiamo monelli. Ce ne andiamo, facciamo quello che vogliamo. La seconda parte del Vangelo è questa. Ci fu poi in quella regione una grande carestia. Parolona pure questa. E quel giovane, non avendo più nulla, si trovò in grave difficoltà. Andò da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali. Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi con le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno gliene dava. Perciò aveva tanti soldi e vedete come gli è finita, in mezzo ai maiali. Pensate. Perciò andiamo un attimino a vederla. È andata a finire in una città, in una regione, dove tutto un tratto c'è stata la carestia. La carestia, voi sapete che cos'è? E quando? Si ha poco cibo, si ha poca acqua e dunque non si vive bene, no? A volte si diventa anche cattivi, in alcuni paesi si è diventato anche cattivi perché uno vuole rubare il cibo dell'altro pur di vivere, pur di non morire, di non rimanere senza cibo e senza acqua. Questo giovane, non avendo più nulla, si trovò in grave difficoltà. Allora, non poteva tornare dal padre, con quale faccia ci tornava dal padre? Già aveva sbagliato di brutto, eh? Avendo però il coraggio di andare a chiedere un lavoro, a chiedere del mangiare, perché comunque costui lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali. Perciò lui ha chiesto un lavoro, poveretto, si è impegnato. Però andava a finire che i maiali, voi li avete visti mai? Sì. Che cosa mangiano i maiali? Tutto. Tutto quello che ci mettiamo, quelle mangiano, infatti si ingrossano. I maiali, in quel tempo, penso che davano un po' di... tutto, come dicevate voi, tutto il resto che rimane. Allora voi pensate che questo ragazzo vorrebbe sfamarsi con quello che danno agli animali, talmente aveva fame, talmente che non ce la faceva più. Ora, qual è questa storia, che cosa ci insegna? Voi siete più bravi di me, che cosa ci insegna questa storia? Qual è lo sbaglio che noi possiamo fare? Vi è capitato mai di essere testardi che volete per forza quella cosa. Vi è capitato mai? A me mi capita spesso, Testardi che noi non vogliamo fare i compiti. No, prima giochiamo, poi i compiti. E i compiti non si fanno mai. Capita. Ecco, questa storia ci incapita, che ci fa capire che a volte non ascoltiamo anche i genitori. Non ascoltiamo chi ci vuole bene, ci dice vai, stai attento, non andare su quella strada, non ti mettere di punta a fare quello che per forza vuoi, perché sbagli. E invece noi facciamo quello che vogliamo. Dobbiamo ascoltare le persone che ci amano. Mi sembra che ci siano un'altra immagine. Vedete lui che sta dando da mangiare agli animali, ma quasi quasi se ne mangia pure lui quello che dà agli animali, perché c'ha talmente fame. Allora si mise a riflettere sulla sua condizione e disse: tutti i dipendenti di mio padre hanno cibo in abbondanza, io invece sto qui a morire di fame. Ritornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro Dio e contro di te. Non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi dipendenti. Perciò, allora si mise a riflettere. Vi è capitato mai che una volta che avete sbagliato ci pensate perché quella cosa magari vi ha fatto male? E che avete sbagliato, non avete ascoltato. Però vi fa. Ci sono delle situazioni in cui voi avete sbagliato e che riflettete e dite: beh, la prossima volta non farò così. La prossima volta cercherò di essere più attenta a quello che mi dicono. Oppure al contrario, ho sbagliato, continuo a sbagliare. Perché tanto io sono così, no? Allora, il riflettere ci aiuta molto a capire quello che dicevamo prima nelle diapositive, qual è il bene e qual è il male. Abbiamo la possibilità di scegliere davanti a un bene o un male. E soprattutto voi bambini avete questa intuizione, quasi più dell'adulto. Capire che cosa sto facendo, se quella cosa è buona o se quella cosa non è buona. E quando ho sbagliato rifletto, non per piangermi addosso: ho sbagliato, non c'è più niente da fare. No, ho sbagliato, chiedo perdono a Dio prima di tutto e poi ricomincio da capo. E come ci ricominciamo da capo? Quello che ha fatto lui. Ho riflettuto. Questa cosa mi ha fatto dire: mio padre mi aspetta, mi vuole bene. Ritornerò da mio padre, cioè avrò il coraggio di ritornare al padre e di raccontargli tutto. Perché? Perché so che ho sbagliato. Allora chiedere perdono è proprio questo, cioè nella confessione è questo richiedere l'abbraccio del papà. All'inizio abbiamo visto l'immagine che papà non voleva lasciare il figlio. Adesso sarà il figlio che abbraccerà il padre. E questa è la confessione. L'abbraccio di Dio che è padre, papà, con noi e noi con il padre. Il pianto. Che cosa c'è in questa figura? Vedete che lui sta piangendo? A volte succede che alcune situazioni ci fanno piangere. Perché? Quello sbaglio che abbiamo fatto è più grande di noi. Però non è proprio così, perché quando noi ci avviciniamo e chiediamo scusa, siamo liberi, ci siamo liberati. Si mise subito in cammino e ritornò da suo padre. Era ancora lontano dalla casa paterna quando suo padre lo vide e commosso gli corse incontro. Lo abbracciò e lo baciò. Ma il figlio gli disse: padre, ho peccato contro Dio e contro di te. non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Vedete, quando noi chiediamo scusa, è la possibilità di ricominciare. Cioè la confessione è, io la leggo sempre in questa maniera, la possibilità di una vita nuova. Cioè io ricomincio, non perché sono cambiata, no, perché il Signore mi cambia, ma perché il Signore mi dà una grazia diversa per camminare in maniera nuova. Mi succederà la stessa storia, cioè io mi allontano da Dio, però una volta che io rifletto, ritorno da Lui. E questo ritornare è il nostro camminare, cioè noi facciamo avanti e indietro, come ha fatto il figlio prodigo. Lo abbracciò e lo baciò. Vedete, in questa storia c'è una cosa particolare, l'avete notata? Che avete notato in questa storia? Se il figlio prima piangeva e andava verso casa, avete notato che cosa succede? C'è un padre che lo vede? Da che vede? Che vede i pesciolini? Che cosa vede il papà? Vede il figlio da lontano. Significa che il papà non è che stava dentro casa. Dove stava questo papà? Tutti d'accordo che era fuori? Era dentro casa o era fuori? Era fuori. E che cosa faceva? L'aspettava. Qualcuno dice l'aspettava, io dico che lavava i panni. Che cosa faceva sto papà? Siete d'accordo con loro? Ah, lo aspettava. E voi l'avete notato mai che un papà o una mamma vi aspettano sempre? L'avete mai notato questa attenzione con un papà e una mamma? Aspettano sempre il proprio figlio per dargli da mangiare, per vedere che cosa ha bisogno. Invece questo papà, e questo è il rendere grazie ai genitori, questo grazie lo diciamo? Ogni tanto glielo diciamo ai genitori, grazie che mi hai fatto questa cosa. Grazie che mi hai dato un paio di scarpe, che c'è chi non ce le ha. Ecco, lo abbracciò e lo baciò. Significa che il papà non gli interessava il fatto che il figlio ha sperperato tutto, ma lo abbracciò e lo baciò. Ed è l'abbraccio e il bacio di chi? Di chi aspetta fortemente il suo amato. Perché per ogni genitore, e soprattutto per Dio, per Gesù, noi siamo i suoi amori. Come sono i genitori? I genitori dicono, oh amore mio, meno male che ci sei, no? Ecco, Gesù e Dio dicono la stessa cosa. Io vi amo.
Non chiedevo tanta velocità. Bene, allora si sono confessati tutti, e bene, complimenti alle catechiste, tutti sanno Gesù d'amore acceso, bene, ma poi mi pare che siate confessati bene, almeno io non li ho confessati tutti, però chi è venuto? Per i genitori, non l'abbiamo spiegato prima, ma probabilmente lo sapevano già, questa macchia con il loro nome sta a indicare che noi quando sporchiamo l'abito bianco che abbiamo ricevuto nel battesimo, è un po' come mettergli una macchia. Adesso viene stropicciato dicendo che però l'amore del Signore, anche se non lo meritiamo, brucia, e adesso li bruceremo tutti quei fogliettini con sui loro peccati, e mantiene in noi comunque la sua bontà, anche se non sempre noi la meritiamo. Ecco, quello, adesso ce n'è ancora uno. Intanto per l'altro sappiamo, prima di ci salutiamo con un canto alla Madonna che sarà giovane donna, perché lo sappiamo, e prima o poi in qualche diapositiva l'avevo preparato, non mi ricordo più bene. Però abbiamo tre segni da darvi. Il primo è questo cartoncino bello, colorato, con stampate le tre punti dell'esame di coscienza, e non so, non penso di essere esagerato. Potrebbe essere che con i genitori il venerdì sera, è il giorno in cui è morto Gesù, lo si legge un po' più velocemente di questa sera, però un po' si fa l'esame di coscienza, ci si torna a dire: ma io a che punto sono con Gesù? Tante belle parole, tante belle feste, ma davvero il mio cuore è con lui perché rispetto i suoi comandamenti? Dietro c'è anche il Gesù d'amore acceso, con cui poi si conclude, e la preghiera alla Madonna della Zucchella. A ricordo che la vostra prima confessione è avvenuta proprio nella quindicesima volta per cui si fanno le feste ogni 5 anni della Madonna della Zucchella. Quindi questo è per voi. Poi vi facciamo scegliere una coroncina di una decina sola, anche questa qui, conservatela, quello tenetelo sul comodino, questo pure sul comodino, c'è scritto Madonna della Zucchella 2021, è colorata, non perché i colori sono belli appena, sono belli, ma perché ogni 2 decine il colore indica, lo vedrete a caso mai con le catechiste, un continente, il rosso è l'Europa, il giallo è l'Asia, il bianco deve essere l'America. Ecco, questi colori qui, per pregare sempre, pregare, e qualche volta dire: ce l'ho qui, mi fermo e dico adagio la preghiera dell'Ave Maria, 10 Ave Maria. Se i bambini tornassero a pregare, proprio con la preghiera, sembra semplice, pensando a Maria e a lei, il mondo cambierebbe, perché cambia noi, cambia il nostro cuore, come già vi ha detto tante volte Padre Beto. Questo è sempre per voi, a ricordo di questa sera, dove durante le feste delle quinquennali abbiamo celebrato per la prima volta con voi l'Eucaristia. Questo invece non è per voi, però lo date, lo diamo, e una immaginetta la date ai vostri genitori. Finito, io penso che un bacio possiate darlo ai genitori, anche se c'è il virus o roba del genere, penso, non è una cosa. Però, di solito, dopo la prima confessione, dicevamo sempre ai bambini, e adesso andate e, dopo la fotografia, date un bacio ai vostri genitori, penso cosa dare. Date un bacio ai genitori, e anche questa immaginetta per loro serve proprio a ricordarci. Dietro c'è una bellissima frase, questa l'hanno preparata i padri per voi adulti, ecco, dove troverete una sapienza proprio grande per la vostra vita. Abbiamo le catechiste, eventualmente, se vengono a darmi una mano. Voi dovreste formare una fila qui al centro, stanziata anche Stefano, tu prendi prendili tu perché dovrebbero servire tutti, Stefano, l'immaginetta che ne dai una a ciascuno per da dare ai genitori, e Viviana è preoccupata, volevo dargli, e tu le dai una coroncina, ecco, 3, 1, 2, 3, c'è pure chi vuole, e poi torna lì a scuola. E dopo, nel dare l'immaginetta, date un bacio anche ai vostri genitori. Avete 3 bellissimi segni che vi aiuteranno. Da tenere. Non so, una volta ho detto mettetelo sul comodino, un bambino mi ha detto: ma noi il comodino non ce l'abbiamo più, io non sapevo di questo. Tenetelo bene in vista nella vostra cameretta, e un po' alla volta, insieme alla vestina bianca, alla candela che è stata data ai vostri genitori nel battesimo, insieme ad altri segni, tutte cose che vi ricordano i passi, i cammini fatti con Gesù. Sì, va bene, stesso, eh? Non è che proprio ci voglia la sequenza. sono tutti bravi, uno più bravo dell'altro e dell'altro, bravissimi. Sono uguali, uguali, eh. Sono missionari e coi colori dei continenti per dire che siamo tutti fratelli, dobbiamo pregare gli uni per gli altri e che la preghiera vale insieme anche alle generosità. Va bene, allora vediamo se riusciamo a trovare giovane donna, non mi ricordo più dove l'avevo messa, l'ho inserita per questa sera, eccola qui. Ci mettiamo in piedi, pensiamo, guardando il volto della Madonna della Zucchella, che guardato con attenzione di una dolcezza, di una bellezza, a mio avviso anche, guardando a Gesù che viene indicato da lei, insieme la nostra preghiera con le parole del canto.
Attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà, il Dio lontano è qui vicino a te, voce in silenzio, annuncio di novità. Qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra, grembo di Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo. L'ancella che vive della tua parola, libero il cuore perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa è densa di preghiera e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Ave Maria, Ave Maria.
E vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, fate bene a genuflessione a Gesù che è qui in questo altare qui, e buonanotte a tutti e arrivederci, e grazie. Ah, la fotografia, scusatemi, e i ragazzi vengono qui tutti per la fotografia qui sui primi gradini, mi dimentico sempre, cominciando dal gradino più basso anche giù. Con Don Padre Dino e Padre Alberto, che così avranno un ricordo. Quando dico 1, 2, 3, togliete completamente la mascherina, non respirate, un po' per esagerato, per 3 secondi mentre Agostino fa la fotografia. però con la mascherina non siamo bene. Siamo pronti? Ci vedi tutti? Le catechiste e Stefano, il catechista? No, ma Viviana, dai, per piacere, è sbagliato non venire, vieni. Stefano, Annalisa, non vedo Stefano, che non è piccolo, qui. Quasi pronto? C'è qualcuno magari che non si fa vedere. Aspetta. 1, 2, 3, giù la mascherina. Mettetevi la mascherina. Bravi, grazie. Bravi voi e le vostre catechiste e il vostro catechista. Arrivederci a tutti.